nord-ovest di Padalino. Tutto fa Broadway. Una trasmissione di Benedetto Ferrara and Friends.
Ad ovest di Padalino, in cerca del mio destino, la radio risuona forte. Ad ovest di Padalino, cori dallo stadio, voce contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivolo dai denti. Dentro i vostri letti, segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Il problema è che la macchinetta del caffè non funziona proprio stamattina e questa cosa mi ha creato un problema grosso di tipo neuronico, perché io sono arrivato in bicicletta di corsa, chiaramente sempre un po' arruffato tutto quanto, ho detto vabbè, comunque ci sarà un caffè caldo ad attendermi, invece niente, c'è il gelo, la freddezza, una certa algidità, empatia inesistente. Ma sto scherzando, ovest di Paradino, Benedetto Ferrara dall'acquario, controradio per voi tutti i giorni da mezzogiorno a l'una e mezzo. Roano, che è tornato in regia, ieri si era preso aveva allungato tutti i punti possibili per stare con la sua quercia e parlare tante cose anche di cinema. Poi ci dirà quali sono i film preferiti, le serie TV e tutto il resto, anche cosa guardano gli alberi, quale voglio dire arte preferiscono, no? Contemplativa, cosa fanno. Allora, oggi abbiamo moltissime cose, non c'è nessuno in studio, ma c'è molto intorno e questa è un po' la sensazione che si prova qui a ovest di Padalino, il luogo della mente dove non funziona niente. Dobbiamo collegarci tra un po' con Matteo Dovellini, proprio in 3 minuti, per fare il punto della situazione tra il campionato e la Coppa Italia e poi ritorno in campionato, gli infortunati, le sensazioni che si generano intorno alla Fiorentina, mugugni, soddisfazioni, vediamo insieme. E poi oggi è la giornata dedicata a Roano, perché abbiamo la sesta puntata di Roano, l'uomo che abbracciava gli alberi, uno sceneggiato radiofonico che ha avuto un successo pazzesco. Io cammino per strada, la gente mi chiede ma cosa fa, cosa succede adesso, mi strappa i vestiti, mi picchia, forse sarà un motivo, mi vuole mettere sotto con l'autobus. Tutto questo nella seconda parte, dopo l'informazione, anche cercheremo di intracciare la mamma di Roano, ma partiamo perché la vita è troppo breve per negarci qualcosa che ci scuota l'anima. A noi piace cominciare così, perché poi c'è il sole, perché poi anche senza caffè dobbiamo essere svegli, è un dovere. Da Ziggy.
Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you have a pamper wedding world? Oh, mother, mother, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, mother, Lord, I'm bound to see her. And if you wanna find hell with me, I can.
Mother Dancing per aprire Ovest di Paladino oggi in questo martedì 10 gennaio 2023. Allora, oltre alle cose che dobbiamo fare, ecco, mi ero quasi dimenticato, ma c'è, siccome non ci sono più le primarie del PD, che abbiamo chiuso ieri con la finalona in cui ha stravinto Pippo Bosek, e quindi insieme a Eschlein, a Zingaretti, a Bonacini, alla quell'altra ministra, che era ministro dei trasporti, dai Roano, quella bolognese anche lei. Vabbè, allora però se ti dimentichi i nomi di grandi leader del centro-sinistra mondiale è un problema tuo. E poi c'è anche Coso, Cooperlo, che si è presentato per levare voti alla Schlein praticamente. Cioè, è come fece Cioni quando si presentò per levarli a Pistelli e far vincere Renzi a Firenze. Sono quei giochi con quelle dinamiche politiche che, come dire, funzionano. Poi a sinistra dividersi, basta andare a rivedere il grande Guzzanti quando faceva Bertinotti, che resta un cult. Però al di là di questi discorsi c'è qualcosa di molto più importante, e cioè la Fiorentina Underground che stiamo costruendo insieme a voi. Io vi ricordo il WhatsApp 342 8104 111, 342 8104 111, perché stiamo costruendo la Fiorentina dimenticata dal nostro subconscio, che si è infilata lì dentro, è rimasta incastrata. Quindi, cioè, nomi di giocatori che sinceramente uno fa: no, davvero, è vero, non lo ricordavo. Allora, in porta abbiamo Munua, a destra abbiamo Mika Richard, che tra l'altro è stato uno vero, giocava nel City, insomma. A sinistra Gulan, che insomma ha fatto 8 volte l'esame della patente, questo verrà ricordato a Firenze per questo. Adesso abbiamo da sistemare un centrale difensivo. Io potrei farvi dei nomi così, insomma, non so, Egasi, Comper, questi nomi, ma anche, stiamo parlando della Fiorentina ovviamente dall'era della Valle in poi, non andiamo nella preistoria, sennò diventano troppi. Quindi scrivete pure per segnalare un centrale difensivo dimenticato e che noi ricorderemo in questa formazione della Fiorentina Underground. Dai Roano, questa è roba tua, poco roba tua, te lo devo dire, nel senso, i tuoi tempi, no? Erano anche i miei, tra l'altro, i tuoi tempi, quando i fantastici anni 80, le mille luci di New York, le mille luci di Firenze Nova, queste cose qua. Relax, Frankie Goes to Hollywood, Ovest di Paladino, Everyday, con voi. aspettavo quel Allora, Frankie Goes to Hollywood, Relax, Holly Johnson. Allora, sono le 12:18. È arrivato un messaggio. Rasmussen, grande centrale, forse anche nostro, ma non l'abbiamo mai visto però Rasmussen, mai. E comunque ti ringrazio il suggerimento. Basanta è interessante. Basanta è un buon giocatore, tra l'altro, però in effetti ce lo siamo un po'. È come Salcedo, sono passati, andati in un periodo in cui c'era un grande giro di gente che arrivava, passava. Allora, comunque Basanta mi sembra un nome interessante. Carlos Sanchez, mediano che Sosa ha fatto giocare anche centrale, sì, però non era un centrale, no. Anche Milic l'ha fatto giocare alla sinistra, ma insomma erano un po', come dire, suggestioni. Suggestavo. Allora, abbiamo al telefono uno dei più grandi, le più grandi firme, diciamo, di Postal Market. Pronto?
buongiorno.
Matteo Dovellini, un uomo straordinario, un ragazzo che gira in Vespa, un ragazzo molto beat, molto mod e molto giusto, un giornalista che arriva sempre prima degli altri sulla notizia. Senti Matteo,
sì.
Ho quattro domande per te.
Prego.
La prima, voglio sapere se hai trovato la ragazza con cui dividere la tua vita, andare al cinema, vedere Il tempo delle mele. Niente?
No.
Niente, vabbè. Allora, comunque ricordo a tutte le ascoltatrici che Matteo Dovellini, che non mi chiede di fare, anche perché è grande, se lo può, però io, siccome li voglio bene e lo voglio vedere felice, poi lui è proprio un bravo ragazzo, handsome boy, proprio il ragazzo della porta accanto, capito? Che ti stalkerizza, ti suona sempre a campanella e scappa. Allora, tre domande veloci ora, adesso. Una l'abbiamo, ce la siamo giocata, voglio sapere tra questo campionato, diciamo, e tra il Sassuolo e la Sampdoria, come sta messa la Fiorentina? Perché ci sono un sacco, chi giocherà, chi non giocherà, più o meno nella tua testa, in quella di Italiano.
Sì, perché la Fiorentina giocherà giovedì in Coppa Italia, le distanze anche contro la Sampdoria, che era secca, con chiaramente in palio quello che è il passaggio del turno quarti di finale di Coppa Italia.
Sì.
La Fiorentina che gioca contro la Samp, che in campionato è quasi destinata, no? Quasi rassegnata, ma in Coppa Italia chiaramente potrebbe accadere di tutto, anche perché, ben detto, la Fiorentina è messa non benissimo dal punto di vista degli infortuni, e è chiaro che ci sarà anche un po' di rotazione, perché poi domenica a Roma contro i giallorossi ci sarà la sfida di campionato. Come sta la Fiorentina? Oggi è atteso il report medico di Cabral, perché si è infortunato, è uscito al termine del primo tempo nella sfida col Sassuolo. Vedremo quale sarà l'entità dell'infortunio per il brasiliano, mentre Jovic è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi diciamo che è recuperato. Amrabat si allena sempre in gruppo, anche se le prime due partite è rimasto in panchina, ha giocato qualche minuto contro il Monza, ma niente di più, e vedremo se avrà del minutaggio. Io suppongo, come ha detto, che possa averlo a Roma e invece che con la Sampdoria in Coppa Italia. Per quanto riguarda il resto, Collini ancora in gruppo, scusate, si è recuperato, è in gruppo, mentre Terracciano ha preso una botta e quindi probabilmente è indisponibile per la gara di...
Quindi gioca il rapper Gollorious, diciamo un Eminem, così un po' una versione low cost.
Potrebbe giocare lui, chiaro che poi prevedendo che sia una gara anche come dire, dove l'italiano può dare del turnover, no? Può fare scattare qualche calciatore, c'è da pensare se non possa essere l'occasione di vedere Cerofolini, che poi è il terzo portiere in questo momento.
È da sempre terzo portiere Cerofolini, incomincia a avere 37-38 anni, però, perché io da quando...
Guarda, è un 99, quindi quest'anno ne fa 24.
Quindi bisogna che incominci a giocare, però, non è che può fare... Va bene, ma, Matteo, ti ringrazio di cuore. Adesso ti faccio un'altra domanda, l'ultima.
Sì.
Sto facendo questo sondaggio sulla Fiorentina underground, cioè la Fiorentina un po' dimenticata degli ultimi 20 anni, diciamo più o meno. E adesso abbiamo sistemato Munua in porta, Mika Richard a destra,
sì.
Gulan a sinistra. Adesso ci serve un centrale, hai qualche nome da darmi?
Certo,
qui è arrivato
certo,
Benaluan, è arrivato Rasmussen, che però Dell'Icardi, ma Dell'Icardi era un'altra Fiorentina, però insomma, poverini, poi insomma, Viali. No, dimmi.
Viali. Dell'Icardi. Sì.
Vabbè, ma quelli erano nomi buoni per stare, come dire, giù.
Sì. Mika Richard è stato già detto?
Sì, lo mettiamo a destra Mika Richard.
Ah, ok. Un bel centrale che possa tornare.
Gazzi, Comper, ti faccio dei nomi un po' così.
Comper, con con doppia P, se
sì,
non
sì, 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 che io Comper, che si chiamava Marvin perché suo padre era un grande fan di Marvin Gaye, capito?
È vero.
Capito, questa era bella quella, lessi quell'intervista, adesso mi chiamo, c'è anche Da Costa, ricordiamo i centrali saranno due, sì. Quindi c'è anche Da Costa, insomma.
Perché anche Tino Costa, però più avanti.
Non era un centrale, vabbè, poi sul centrocampo c'è Cristoforo, sai quanti ne abbiamo?
E Bolatti, certo.
Matteo, va bene, ti ringrazio di cuore. Quindi ricordiamo, la partita di Coppa Italia è giovedì alle
18 al Franchi.
18 al Franchi con la Samp, gara secca per accedere ai quarti di finale, ma sì, non snobbiamo la Coppa Italia.
Quella perché... Fiorentina, Ben, che sì, affronterà nel caso la vincente tra Milan e Torino.
Ah, ok, bene. Grazie Matteo, buona giornata. Have a nice day.
A voi, un abbraccio.
By the way, Red Hot Chili Peppers.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
Chili Peppers hanno fatto uscire due dischi nel giro di 4 mesi, e però insomma di due dischi non se ne fa uno antico buono, diciamo, non che siano brutti assolutamente, però d'altra parte quando inventi un suono, no, che è abbastanza identificativo quello dei Red Hot, e cioè con queste grandi accelerazioni funk e poi la melodia, questo incrocio, sono tutti così i pezzi Red Hot, però insomma è un'invenzione, è tornato John Frusciante, Rick Rubin ha prodotto i due dischi e quindi niente di male, però insomma oggettivamente le cose più belle appartengono un po' al passato, lo diciamo senza nostalgia. Sono le 12:28, questo è Ovest di Patatino, Benedetto Ferrara in voce. Vi ricordo che stiamo così costruendo questa Fiorentina Underground, è arrivato Da Costa, è arrivato Martello Repka, che sinceramente, cioè, Martello Repka non è uno dimenticato, perché voglio lui, Ufalusi, questi sono giocatori, sono difensori mitici, no? Poi Ufo tirò anche un destro a Bobo Vieri, dopo che Bobo Vieri aveva sbagliato il rigore e si era messo a ridere nello spogliatoio, e il Repka, così mi hanno raccontato, e poi ma perché Bobo Vieri poi sarebbe andato via, ne frega, è giusto, però insomma, gran giocatore ai suoi tempi, non quando arrivò qui, ma insomma ai suoi tempi. Poi c'è questo dell'Icar, Benaluan, non credo di poterlo mettere perché non ha mai giocato, quindi non è dimenticato praticamente, non è mai grandissimo, perché poi non ha mai giocato e poi è andato a festeggiare lo scudetto dell'Ester, no? Cioè una cosa, senza aver partecipato a quello scudetto, tra l'altro. Quindi è un grandissimo, da questo punto di vista è un genio. Poi ha fatto causa alla Fiorentina, insomma. Va bene, allora tra pochissimo abbiamo l'informazione, fra due passi, noi ci sentiamo per la seconda parte fra un quarto d'ora, vi ricordo, Roano, l'uomo che abbracciava gli alberi, ancora collegamenti e questo, diciamo, costruzione che vi invito a seguire mandando un WhatsApp 342-810411 della nostra Fiorentina rimasta sepolta nell'hardware interiore. Roano, a dopo.
La guerra in Ucraina sarà ancora lunga, lo conferma la battaglia per Bakhmut. Il Cremlino è disposto a sopportare un conflitto senza fine e gli ucraini sono determinati a resistere. L'Occidente sta valutando l'invio di altre armi a partire dai carri armati. Bloccheremo ogni tentativo di colpo di Stato, lo ha detto Lula ai governatori regionali del Brasile. La giustizia sta indagando sulla rete che ha organizzato l'attacco alle istituzioni di domenica. Bolsonaro per ora rimane in un ospedale di Orlando, in Florida. 20 anni, ambientalista al Tribunale di Milano. La decisione sulla richiesta della Questura di Pavia, sorveglianza speciale in quanto minaccia per la sicurezza pubblica. Simone Ficicchia ha partecipato a diverse iniziative per il clima con il gruppo Ultima Generazione. Davanti a Palazzo di Giustizia, il presidio di attivisti. Ve lo racconteremo nel GR con il nostro inviato. Poco più di mezz'ora, è stato breve l'incontro tra Papa Francesco e Giorgia Meloni. Al centro della visita i rapporti tra il governo e il pontefice, in sintonia sui temi della famiglia e dell'aborto, ma molto distanti su altre questioni, a cominciare dall'immigrazione. Una buona giornata, il giornale radio delle 12:30, partiamo dalla guerra in Ucraina. È uno scontro tra Russia e NATO, ha detto questa mattina il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Patrushev, uno degli uomini più fidati di Putin. Il ministro della difesa Shoigu ha invece ribadito che Mosca continuerà a sviluppare le sue armi nucleari. Parole che indicano la determinazione dei russi ad andare avanti con la guerra. Anche nelle ultime ore il fronte più caldo lungo la linea del fronte è quello di Bakhmut nella regione di Donetsk. Secondo il Ministero della Difesa britannico, i mercenari del gruppo Wagner avrebbero quasi preso Soledar, località a pochi chilometri da Bakhmut. Il servizio di Emanuele Valenti.
Nel suo ultimo messaggio pubblico Zelensky ha detto che la resistenza dei soldati ucraini a Soledar, porti di Bakhmut, ha permesso a Kiev di guadagnare tempo e forza. Non ha specificato, ma l'interpretazione più plausibile è che la battaglia di trincea nella zona di Bakhmut, cominciata la scorsa estate, abbia permesso agli ucraini di costruire fortificazioni e barriere difensive più a ovest, prima delle principali città del Donbass ancora sotto il loro controllo, Sloviansk e Kramatorsk. Ammettendo le grandi difficoltà in quella zona, Zelensky indirettamente non esclude il ritiro, ma conferma anche che nel caso la vittoria dei russi sarà più simbolica che strategica. E veniamo appunto ai russi. L'insistenza su Bakhmut, nonostante un costo molto alto in termini di capitale umano e armi, le vittime sarebbero moltissime, conferma come il Cremlino sia disposto a sopportare una guerra molto lunga. In questo momento, per esempio, serve una vittoria sul campo a uso interno, costi quel che costi. Avevamo già visto qualcosa di simile per entrambe le parti a Mariupol e a Severodonetsk. Qualcosa potrà spezzare questa guerra di attrito? Putin non farà passi indietro. Dal suo punto di vista, lo sappiamo, la guerra in Ucraina è una missione storica. 3 giorni fa l'ex segretario di Stato americano Condoleezza Rice e l'ex capo del Pentagono Robert Gates hanno scritto proprio questo e hanno suggerito di mandare armi di attacco più potenti agli ucraini. Gli occidentali stanno valutando in questi giorni proprio l'invio di carri armati. Nessuna soluzione in vista.
Adesso torniamo in Brasile. Lula ha promesso ai governatori regionali che bloccherà ogni tentativo di colpo di Stato. Lo ha fatto durante un incontro nel palazzo presidenziale dopo gli attacchi di domenica. Lula ha anche partecipato ad una manifestazione per la democrazia nel centro della capitale di Brasilia. Ci sono state manifestazioni in diverse città. Il Ministero della Giustizia intanto ha fatto sapere di aver individuato alcune persone vicine agli organizzatori degli attacchi di domenica, nello specifico con legami finanziari con loro. Secondo i media brasiliani sarebbero già stati emessi dei mandati di arresto. Da domenica sono state arrestate già 1500 persone. Bolsonaro intanto è in ospedale a Orlando, in Florida, Stati Uniti. Diversi esponenti del Partito Democratico stanno chiedendo all'amministrazione Biden di rivedere il visto che gli era stato concesso pochi giorni fa. In Brasile il percorso per Lula e per la giustizia stessa sarà pieno di ostacoli. Sentiamo Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore, a lungo inviato in America Latina.
Credo che siano indagini di cui si possa fidare. Poi purtroppo si sono esacerbati i rapporti negli ultimi anni tra i poteri dello Stato, quindi tutto può accadere. Ci sono state, nel caso di Lula, abbiamo visto un accanimento che poi non poggiava su prove concrete, quindi effettivamente i rapporti tra governo e opposizione negli ultimi 5 anni ci sono inaspriti pesantemente. Quindi ecco, questo sarà un compito molto difficile e anche delicato per Lula, procedere con una presidenza che dovrà tenere in considerazione anche tutto questo, cioè imboscate continue. E non dimentichiamo, questo è il punto focale, Lula ha una maggioranza, ha vinto con un pugno di voti. Ecco, il paese è spaccato in due e vi è una rappresentanza forte di bolsonaristi che spesso con delle possibilità economiche di straordinaria rilevanza che continuerà a far la guerra a Lula. Ecco, questo mi sembra chiarissimo e su questo punto tutti concordano.
Andiamo in Italia con la vicenda che riguarda Simone Ficicchia. Lui ha 20 anni, è un attivista ambientalista, fa parte del gruppo Ultima Generazione e ha preso parte negli ultimi mesi a delle azioni dimostrative che molto hanno fatto parlare in luoghi famosi come la Scala di Milano, gli Uffizi a Firenze. Il Tribunale di Milano oggi dovrà esprimersi su una richiesta della Questura di Pavia, una richiesta di sorveglianza speciale in quanto minaccia per la sicurezza pubblica. Una vicenda dunque che potrebbe anche diventare emblematica per la lotta ambientalista. Oggi davanti a Palazzo di Giustizia a Milano c'è un presidio di attivisti per l'ambiente, in diretta lì c'è il nostro Luca Parena. Luca.
Eh sì, buongiorno, l'udienza si è conclusa qui al Tribunale di Milano intorno a mezzogiorno, non c'è stata ancora una decisione questa mattina, sarà comunicata dal Tribunale entro 30 giorni. Il pubblico ministero ha confermato la richiesta di sorveglianza speciale per Simone Ficicchia, come accennavi Alessandro. La difesa ha detto che non si aspettava niente di diverso. L'udienza è stata tra l'altro aperta al pubblico in un'aula piccola del Palazzo di Giustizia, piena di persone. Hanno parlato Ficicchia, il suo avvocato difensore, e sono risuonate parole che non si sentono tutti i giorni in un'aula di giustizia, come la sopravvivenza del pianeta a rischio, l'umanità che va verso l'estinzione. Sono frasi pronunciate per motivare le azioni fatte in questi mesi da Ficicchia come attivista di Ultima Generazione. Le ricordiamo, i blocchi stradali, le proteste simboliche nei musei e davanti ai palazzi delle istituzioni per sensibilizzare la politica e l'opinione pubblica contro la crisi climatica. Arrestate questa crisi, non gli attivisti, si leggeva stamattina sui cartelli mostrati dai dagli attivisti che si sono radunati qui davanti al Palazzo di Giustizia in solidarietà con Picicchia in questo presidio, che ha visto un centinaio di persone, anche qualcuna in più, manifestare per dire che la lotta per la giustizia climatica non va criminalizzata, è una protesta necessaria, a rischio c'è il futuro del pianeta. È tutto da Palazzo di Giustizia Milano, linea studio.
Grazie al nostro Luca Parena, sentiamo allora proprio lui, Simone Ficicchia, all'uscita dell'udienza.
Penso che ci siamo difesi con quello che ci aspettavamo. E il discorso dell'avvocato ha commosso persino me, secondo me è stato potente, e poi non so quale sarà la decisione, verrà presa fra massimo 30 giorni, però sono molto fiducioso. Il PMC ha chiesto comunque l'applicazione, ma non ci aspettavamo nulla di diverso. Essere qui ha già dell'assurdo di per sé.
Oggi nel Consiglio dei Ministri si dovrebbe affrontare la questione del caro carburanti. Ieri ad anticiparlo è stato Matteo Salvini, il tema preoccupa anche Giorgia Meloni. Vediamo se ci sarà una marcia indietro del governo sulla questione delle accise. Oggi a Palazzo Chigi ci sarà anche il comandante della Guardia di Finanza, che porterà i primi risultati dell'indagine sulle presunte speculazioni sui prezzi. In realtà, spiegano molti esperti, al di là di possibili casi di speculazione, gli aumenti coincidono proprio con il venir meno del taglio delle accise deciso dal governo. Paolo Maranzano, economista al Dipartimento di Economia e Statistica all'Università di Milano Bicocca.
Il taglio ammontava 25 centesimi al litro, a cui va aggiunta l'IVA, diventano 30 centesimi complessivi, quindi quello che fu introdotto a marzo dal governo Draghi a marzo 22. C'è un'errata accusa di speculazione da parte dei distributori per quanto riguarda gli aumenti, in quanto dichiarano che mediamente il prezzo è aumentato di 18 centesimi e mezzo, che corrisponde esattamente all'aumento previsto delle accise più IVA. A primo impatto non mi sembra verificata l'ipotesi di una speculazione, in quanto almeno sulla media nazionale i prezzi sono realmente aumentati di 18 e mezzo centesimi a livello lordo, mentre il prezzo netto della benzina, ma stesso vale sul gasolio, in realtà è rimasto stabile o ha subito delle variazioni. Per esempio, da una settimana all'altra, prendendo i dati del Ministero, si può vedere che c'è stato un aumento del 2% sul prezzo netto da l'ultima settimana di dicembre alla prima di gennaio e fino ad arrivare al 9 gennaio, quindi alla rilevazione di ieri, dove c'è stato addirittura un calo rispetto alla settimana precedente. E tenendo conto che l'eventuale speculazione la si può osservare non sul prezzo lordo ma sul prezzo netto, sembrerebbe strano, ecco, avere una speculazione dove un prezzo diminuisce. Certo.
Ma è giusto lo sconto sulle accise? Secondo Gianluca Ruggeri, ricercatore dell'Università dell'Insubria e co-conduttore della trasmissione di Radio Popolare Il Giusto Clima, potrebbe non esserlo. Sentiamo perché.
Lo sconto sulle accise per i carburanti, per l'autotrazione, benzina e gasolio, fa comodo a tutti. Il buon senso ci farebbe pensare che fa più comodo a chi ne ha più bisogno, alle famiglie a basso reddito. I dati però ci dicono un'altra cosa, ci dicono che una parte rilevante delle famiglie a basso reddito non ha una spesa in carburanti e quindi non ha alcun beneficio dallo sconto derivante dalla riduzione delle accise. E quindi questi 9 miliardi che l'anno scorso sono stati dedicati in un momento di grande emergenza nazionale, in cui i prezzi del petrolio raggiungevano livelli che non raggiungevano da diversi anni, ecco, questi 9 miliardi che l'anno scorso abbiamo dedicato allo sconto sulle accise potrebbero essere dedicati con maggiore cura effettivamente a ridurre il disagio di chi ha bisogno, perché la maggior parte di questi 9 miliardi in questo anno sono andati a chi non ne aveva bisogno, a chi poteva permettersi tranquillamente di pagare anche un prezzo maggiorato. In una fase in cui il prezzo del petrolio è tornato a livelli tutto sommato normali, non si spiega, non si giustifica, se non come una mossa elettorale facile da capire ma difficilmente giustificabile dai dati, un'ulteriore prosecuzione di questo sconto.
Il picco attuale di Covid in Cina non dovrebbe avere impatti significativi sull'Europa. L'OMS rassicura sugli effetti dell'ondata di contagi in corso in Cina e sul fatto che possa avere conseguenze da noi. Scientificamente non c'è una minaccia imminente, ha detto il direttore europeo dell'OMS Hans Kluge, perché le sottovarianti individuate sono già circolanti in Europa. È durato poco più di mezz'ora l'incontro tra il Papa e Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio è stata ricevuta questa mattina in Vaticano per una visita privata. Sullo sfondo però ci sono naturalmente i rapporti tra il governo di destra e il Pontefice, in sintonia sui temi della famiglia, ma molto distanti su altre questioni, a cominciare dall'immigrazione. Da Roma, Anna Bredice.
35 minuti di colloquio in Vaticano è stato il primo incontro tra Giorgia Meloni accompagnata dal convivente e la figlia e il Papa. Qualche giorno fa c'era stata una stretta di mano tra i due durante il funerale di Ratzinger, un Papa emerito molto diverso da Papa Bergoglio, che ha espresso negli anni un'apertura su alcuni aspetti della vita sociale, forse anche più ampia di un governo conservatrice e di destra, ma su altri temi come la natalità e l'aborto il Papa e Giorgia Meloni sono più vicini di molti altri. La Presidente del Consiglio ha impostato la sua campagna elettorale su questi argomenti. Sulla 194 è stata sempre sul filo dell'ambiguità: non la vogliamo cancellare ma rafforzare gli aiuti alle donne, quindi senza garantire, questo è il significato, pieno sostegno a chi vuole abortire. Nei 35 minuti è probabile che non si sia arrivati ad affrontare temi di questo tipo, ma sicuramente c'è su questo aspetto una visione comune. Molto differente invece la visione su altri temi, ad esempio l'immigrazione. Molte volte Bergoglio ha parlato del Mediterraneo come un cimitero, chiedendo che ci sia un atteggiamento umano di accoglienza dei migranti, anche se si è appellato spesso all'Europa per una migliore distribuzione delle persone. Ma sicuramente i blocchi navali o le politiche che disincentivano i salvataggi non sono molto tollerate oltre Tevere. E poi c'è l'Ucraina, l'appello alla pace, che è stato condiviso a fine anno anche da Mattarella e che forse il Papa questa mattina ha ripetuto al governo italiano. Linea allo studio.
E torniamo in chiusura sulla notizia della riapertura da parte della magistratura vaticana delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, notizia arrivata ieri. La ragazza scomparve a Roma nel giugno del 1983, uno dei grandi misteri della storia italiana che non è stato mai chiarito. L'iniziativa della riapertura dell'indagine sarebbe legata a una serie di istanze presentate già negli anni scorsi dalla famiglia, da Pietro Orlandi in particolare, fratello di Emanuela. Tuttavia, dicono gli stessi legali della famiglia Orlandi, le loro richieste appunto erano arrivate da tempo, ma loro non avevano avuto alcuna comunicazione della riapertura dell'indagine. Sentiamo ai nostri microfoni l'avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgro.
Siamo stati informati da stampa e chiedeva conferma a noi se fosse vera. Ecco, questa è stata l'esatta dinamica. Il fatto che venga aperta un'indagine è sempre una cosa positiva, quindi da questo punto di vista siamo molto contenti, perché adesso sarà mia cura chiedere un appuntamento già nelle prossime ore con il promotore di giustizia. Che noi abbiamo fatto delle denunce nel 2018, nel 2019, abbiamo fatto tantissime istanze, quindi non so da che cosa vogliono partire adesso e perché adesso non lo sappiamo. Mi piacerebbe tanto, tanto saperlo. Certo è che sarebbe ora di fare un'indagine approfondita, attenta, perché dopo 40 anni questa famiglia ha diritto di avere la verità.
Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Alessandro Principe, in redazione anche Emanuele Valenti e Mattia Guastafierro. La prossima è alle 13.30. Una buona giornata.
Popolare Network.
Ad ovest di Padalino, tutto fa Broadway.
Ben ritornati a Ovest di Padalino insieme a Jim Somerville, Bronski Beat, Small Town Boy, la storia di un ragazzo gay in un paesino inglese dove insomma viene bullizzato e questo portava alla luce un problema, insomma a quei tempi, parliamo degli anni Ottanta. Un problema che con gli anni non si è ridotto, perché anzi oggi l'intolleranza, certe forme sono davvero vergognosamente tornate in voga anche in politica, i fatti internazionali lo raccontano, ma noi qui parliamo di cose meno serie, perché Ovest di Padalino appunto è il luogo della mente dove non funziona niente, tutto fa Broadway. Roano in regia, adesso mi devo ricordare due cose e poi partire con la sesta puntata di Roano, l'uomo che abbracciava gli alberi, lo sceneggiato radiofonico che ha avuto così tanto successo, tanto, l'ho sognato stanotte, quindi la cosa è fuori discussione. Allora, stiamo facendo il sondaggio anche sulla Fiorentina Underground, stiamo cercando un centrale difensivo, Da Costa, Comper, Egazi anche, ricordiamo il Nesta delle Piramidi, che anche solo per questo Nesta delle Piramidi è bello, è come se io fossi, che ne so, il Bukowski di Piazza Indipendenza, non lo so, uno si dà dei nomi così a caso, capito? E Roano, il Trevor Horn di Controradio. Allora, volevo dire che è arrivato un messaggio al 342-8104-11 che dice Carrison vale, vale, ma era un centravanti Carrison, stiamo cercando un centrale difensivo, cercate di essere più precisi di Delio Rossi, più fogati di Italiano. Allora, devo fare il riassunto delle puntate precedenti, vero? Lo faccio a braccio, si fa veloce. Il piccolo Roano viene trovato dentro un fustino di Dick Sun, sul greto del Vingone, viene, come dire, allevato dalle suore del convento di Shakira, Santa Shakira addolorata, un po' incupita, e poi viene affidato a una famiglia di pseudonobili che non erano nobili ma si erano messi un cognome diciamo da nobili, e poi lui scappa perché il suo sogno è andare in America, però si è innamorato nel frattempo, frequentando la scuola tecnico navale Schettino si innamora di Valeriana, una ragazza brillante, una ragazza un po' folle che attrae il ragazzo, che adolescente che non si è mai ancora innamorato, si innamora, le confessa il suo amore sotto una quercia di sughero in un bosco, ma lei gli dice guarda, io mi sono fidanzata e promessa a Beppe, il figlio del fornaio. Da quel momento Roano decide e urla al cielo che non mangerà più pane, e sono cazzi suoi, perché poi nella vita incontrerà dei problemi. È vero che i carboidrati non bisogna abusare, ma insomma sono sempre energia disponibile, no? Detto questo, incontra Jack tornando dalla West Coast, Jack lo porta al porto di Livorno, lui vuole andare in America, sbaglia, si fa una canna, sbaglia per la prima volta in vita sua, sbaglia nave e sale sul traghetto per Capraia, e qui lo abbiamo lasciato alla puntata numero 5. Che bella colonna sonora, pare sia stata scritta appositamente per questa sesta puntata. Ci sono? 3 mesi dopo, Roano era in un campo a picconare pietre e non capiva nemmeno il senso di quella cosa così faticosa e inutile. La verità è che c'era finito per sbaglio su in vetta, nel carcere di Capraia. Colpa sua. Quando era stato beccato sul traghetto da un carabiniere coi baffi da carabiniere, non sapendo cosa dire, aveva smozzicato 3 parole, le prime che gli erano venute in mente. Sono con loro. Lui non aveva capito, ma loro erano un gruppetto di carcerati traghettati a Capraia per espiare le proprie colpe. Fu così che Roano si trovò in carcere senza aver commesso alcun reato, se non quello di aver sbagliato nave e di essersi intrufolato su quella sbagliata senza alcun biglietto in tasca e con un problema di non poco conto. Non mangiava da 2 giorni. Il carcere poteva essere una soluzione a questo problema, se non fosse che il pasto consisteva quasi sempre in un pezzo di pane con del formaggio. Ma lui lo aveva gridato al vento nel giorno più triste della sua breve esistenza. Non mangerò mai più pane in vita mia. Niente di personale contro i carboidrati, ma il fatto che Valeriana gli avesse detto no annunciando il suo fidanzamento con Beppe, il figlio del fornaio del Vingone, esigeva una replica forte e decisa. Va detto, Roano era un romantico in purezza, un romantico poco furbo, niente di più inadatto a questo mondo.
tanto più che in carcere, in compagnia di galeotti di lungo corso e con pochi pezzetti di formaggio di capra come alimento quotidiano, oltre a fagioli e un po' di insalata, tutto senza pane per scelta. Non a caso un romantico fondamentalista di solito viene ritenuto stupido. Roano si sentiva tale. Era già magro di costituzione, era alto più di 1,80 m, aveva riccioli neri, occhi scuri e profondi, un naso importante e il 44 di piede. Girava con la divisa azzurra come gli altri, andava d'accordo con tutti, cioè con quei due o tre che gli rivolgevano la parola. I dialoghi più frequenti erano del tipo: «Roano, visto che non lo mangi, mi dai il pane?» E lui sorrideva e passava la pagnotta. L'unico con cui aveva stretto un legame un po' più intenso era un tipo grande e grosso dalla pelle scura. «Mi chiamo Jimmy, ma qui mi chiamano tutti Piercarlo», gli aveva detto la prima volta presentandosi con una chitarra in mano durante l'ora d'aria. Roano era affascinato dalla chitarra, una eco da 2 lire che però aveva un suono niente male. «Io suono blues perché è la musica dell'anima e perché qui poi che cazzo vuoi suonare? La lambada?» Così disse Jimmy detto Piercarlo, iniziando un giro di accordi che trasformò subito Capraia nel delta del Mississippi. Questa si chiama Little Wing e cominciò a suonare. Lo guardava e sognava, finché non iniziò a piangere. Le lacrime scendevano giù sulle guance scavate dall'assenza di carboidrati e di felicità. «Ma che fai?» domandò Jimmy. «Sto pensando a Valeriana. Chissà dov'è. Amico mio, benedetta sofferenza d'amore. Senza di lei il blues non avrebbe senso. In quasi tutte le canzoni c'è sempre uno che si sveglia e non la trova più. Di solito se n'è andata con un altro perché tu bevevi e magari le mettevi pure le mani addosso». Roano rimase sorpreso. «Ma io non le avrei mai fatto del male. Io l'amavo e basta. Ci stavi insieme?» Roano girò gli occhi verso il mare. «Ma che? Si è promessa un altro. L'hai mai baciata?» «Ma che? Abbracciata?» «No». Jimmy detto per Carlo alzò le spalle. «E allora cosa vuoi? Il problema sarà di quell'altro. Goditi la tua libertà». Calò il silenzio. «Goditi la tua libertà» forse non era la frase più incoraggiante del mondo se declamata nel carcere su un'isola a 3 ore di traghetto dalla costa. Roano spaccò in due quel silenzio accompagnato da un accordo in re minore. «E tu perché sei qui?» «Io? Io lavoravo su una nave da crociera e ho preso a pugni l'animatore che faceva ballare la lambada. Gli ho riempito la faccia di sangue, poveretto. Credo di averlo mandato al creatore». Roano sbiancò. «Ma sei matto? Ma perché?» Jimmy ci pensò 2 secondi e mezzo, poi sorrise. «Perché sono un uomo sensibile». In quell'istante il sole sparì dal cielo e le stelle iniziarono a cantare il blues.
Summertime, Janis Joplin, Ovest di Padalino. Come state? State bene? Prosegue bene la vostra giornata? State preparando il pranzo? State preparandovi per la pausa pranzo? Avete deciso che non fate il pranzo? Ricordate che è importante più il pranzo della cena, come dicono tutti, come dire, perché è vero, insomma, poi si consuma l'energia. La sera, se si mangia tanto, rimane lì quell'energia e poi si trasforma in rotoli su qui, qui, Roan. Lo so che te non ce l'hai, non c'è niente. Anche io pochi, ma perché corro, piano ma corro. E mangio poco. Allora, detto questo, tutte cose di cui non me ne frega assolutamente giustamente niente, io voglio ricordarvi che il numero per il WhatsApp è 342-8104-111. Stiamo cercando un centrale difensivo dimenticato. Sì, da Costa l'abbiamo detto, c'è chi scrive Pippo Bosè come centrale, lo vedo bene. Stiamo mescolando i sondaggi, no? Pippo Bosè l'abbiamo lanciato alla segreteria del PD. Io già me l'immagino che sale sul palco al congresso e canta. Cosa canta Roano? Super Superman. E certo, la grande. E lì tutti in piedi a applaudirlo al ritmo. Ringrazio Laura che ha scritto: grande Benedetto, ti voglio bene, non so perché, ma fa sempre piacere, molto piacere, moltissimo piacere. Grazie Laura. Anche io ti voglio bene. Non c'ho nemmeno l'acqua perché non funziona la macchinetta. Allora, abbiamo un pezzo, vero? E questo pezzo si chiama People in the Middle, Spearhead, Michael Franti, su Controradio a Ovest di Padalino.
Because within these pages there is something for us all. And I am not professional, but I love basketball. The squeaking of a sneakers, the echo in the hall. But if I don't have enemies, I'm not doing my job. I might throw out a curveball, but I never throw a lob. And people criticize me, but I know it's not the end. I try to kick the truth, not just to make friends. But hey, diddle diddle to the people in the middle. We got hot wax and it's cooking on the griddle. Got the guitars drumming, the drummer drumming. The people are humming in the rappers loving. But hey, diddle diddle to the people in the middle. We got hot wax and it's cooking on the griddle. Got the guitars drumming, the drummer drumming. The people are humming and the rappers loving. Although sometimes I act like one, and I am deadly serious about us having fun. And I go many places, but I know I'm not with you. And I am not a sucker, even though I'm stuck on you. Each one should teach one and share with one another. So many is out there that's living on the cover. Your mother, your father, your sister, your brother, your friends and their enemies all have their to the people in the middle. We got hot wax and it's smoking on the griddle. Got the guitars to rumming, the drummer to rumming. The people are humming and the vibes was bumping. Hey, diddle diddle to the people in the middle. We got hot wax and it's smoking on the griddle. Got the guitars to rumming, the drummer to rumming. The people are humming and the vibes was bumping.
The devil definition of a sellout. Cast your first stone, but then get the hell out. The people say they know me, I can tell you that they don't. The people say they own me, I can tell you that they won't. The left and the right, they all try to use me, but I'll be in the places before they can abuse me. So roll down your window and listen what I'm saying. Relax your mind and let the band keep playing. Diddle to the people in the middle. We got hot wax and it's cooking on the griddle. Got the guitars to rumming, the drummer to rumming. The people all humming and the vibe was loving. But hey, diddle to the people in the middle. We got hot wax and it's cooking on the griddle. Got the guitars to rumming, the drummer to rumming. The people all humming and the vibe was loving. No, no,
lo sai cosa feci Roano una volta? Ero in ritiro con la Fiorentina in, sulle Dolomiti, c'erano le Spearhead in piazza Santissima Annunziata a Firenze. Io ho finito di scrivere, presi la macchina, tornai a Firenze la notte. La sera, diciamo, quando c'era meno autovelox e più. Vidi il concerto perché io adoravo Michael Franti e poi ripartì, tornai al ritiro e mi presentai la notte verso le 4 e 5. Insomma, queste cose si fanno da ragazzi. Buondì Benedetto, direi Egazi per la ragione che hai ricordato prima, cioè il Nesta delle piramidi. Poi scrive, vai Padalino, sei il meglio, Ale da Pisa, ciao, saluto a tutta la West Coast, my West Coast, I love it, ma adesso siccome in contemporanea con l'evoluzione dello sceneggiato radiofonico, Roano, l'uomo che abbracciava gli alberi, noi cerchiamo la madre di Roano, che colei che l'ha abbandonato, o per ragioni di causa maggiore, o per qualche altro motivo, non lo sappiamo, e abbiamo il telefono, chi abbiamo al telefono?
Luana dalla Luna.
Luana, la diciamo parrucchiera, coiffeur, centro estetica, massaggi, la Luna sopra Signa, giusto? Vicino a Signa.
L'altra Signa.
Confondo sempre.
Venite a trovarci perché qui alla Luna ci si sta proprio bene.
Ecco, come si chiama?
Anzi, guardi, sì, la volevo ringraziare, sa, perché ormai io sono diventata quasi un personaggio importante.
Sì,
non so che per Natale mi hanno chiamato a tirare su numeri della tombola alla Trazzigna.
Guardi,
un'emozione, guardi.
Bello.
Davvero.
Che poi non è semplice, no? La tombola ci vuole lucidità.
C'è tutti i numeri, poi c'è tutti, tipo 77, le gambe delle donne, insomma, c'è tutte le cose da sapere,
Certo, certo. Il 32 cos'è, per esempio?
Ecco, il 32 parliamo della mamma del Luana,
sì,
che sono tante novità.
No, sa, gli ho chiesto Luana perché il 77 è l'unico che. Poi c'è il 90.
Che si ricorda?
Sì, è la paura, la carrozzina, 22, non lo so, va bene.
90, della paura, sì. Via, dottor Ferrara, andiamo.
Sì, glielo
ho detto. Mi faccio perdere tempo che sono qui Arturo, le ha fatti baffi alla Magnum PI.
Accidenti, bello. Allora, sì, ci racconti l'evoluzione.
Ho preso Amir.
Chi è
la Zoe? L'ho mandata a casa della signora di mistero, della donna di mistero.
Ah, quella che potrebbe essere la mamma di Roano.
Certo. Ho delle novità, degli scoop.
Sì, ci racconti Luana.
Allora, la Zoe è andata là perché appunto Osvaldo le è scappato con la Liuba, no?
Sì.
Se lo ricorda?
Cioè, come no, certo.
No, perché sale, tanto non ci si sente, non vorrei che gli fosse sfuggito qualche
no,
cosa.
No, buon anno tra l'altro.
Ecco, infatti, buon anno anche a lei, dottor Ferrara.
Grazie.
Si è cominciato bene?
Benissimo.
O come lei, era in compagnia?
Si faccia gli affari suoi, vada avanti Luana.
No, mi andiamo per sapere, ecco.
Si faccia gli affari suoi, conosco la sua discrezione,
sì,
però.
Sì. Io sono parecchio discreta, guardi. Allora, gli volevo dire che appunto la Zoe è andata a casa di questa donna di mistero un po' a rimpiazzare questa Liuba, no?
Sì.
E insomma a un certo punto ci aveva questa sciatica, sì, che gli ha fatto un massaggio con l'olio, perché la Zoe, guardi, le mani la le sa usare parecchio benino, guardi.
Ma immagino.
Se la fa bisogno gliela mando volentieri.
Non importa, però la ringrazio.
Insomma, comunque, per fargliene breve, vi volevo dire che la Zoe l'ha trovato un tatuaggio. Se l'immagina lei, questa donna lascia più di 90 anni, lascia un tatuaggio sulla spalla sinistra.
Eh beh, se lo sarà fatto quando era più giovane, no?
Beh, infatti, ma lo sai che l'è questo tatuaggio?
No.
Un giglio.
Un giglio.
Ora lei la mi potrà dire così banalmente che potrebbe essere il giglio della Fiorentina. Ma invece la signora Fletcher e lei in me l'ha indagato e sono andata persino a un biblioteca all'altra signa, guardi, gli voglio dire solo questo, per capire che poteva essere questo giglio, perché magari c'ha un altro significato, capito? E allora la bibliotecaria dell'altra signa, la Fabiola, la mi ha detto, guardi che anche la Milady dei Tre Moschettieri la c'aveva un giglio tatuato sulla spalla sinistra, che se l'immagina lei?
E quindi?
Lascia un trascorso sì letterario, ma se la pesca se come me la si è fatta questo tatuaggio.
Ma erano le donne di malaffare, no? Nei Tre Moschettieri.
Infatti, ma la sapete tutta. Oggi le è venuta una donna francese a fare delle domande in bottega. Ma io guardi, c'è delle cose strane, guardi, stanno succedendo. Lei l'ha scoperto il lato oscuro della luna, guardi, gliene dico.
Sì, la vicenda si complica, sì, la tensione cresce,
sì,
il pathos
sì,
sale.
Si intittisce, guardi.
Guardi, Luana, Luana, io la ringrazio tantissimo. Ci sentiamo tanto la prossima settimana, facciamo il punto e trovare la mamma di Luana è un suo desiderio. Molto forte, vorrei esaudirlo perché è un ragazzo del 54, quindi insomma comincia anche a avere un'età e bisogno di sapere la verità su perché è nato, è stato abbandonato sul greto del Vingone. Detto questo, io la saluto di cuore, mi saluti tutta Luna, tutta la Luna.
Sì,
tutte
sì, guardi, qui la salutano tutti, soprattutto la Marisa, e l'aspetta sempre a mangiare questo coniglio alla cacciatora.
Sì,
ma la faccia contenta un giorno, guardi, e la Marisa le ha un buon partito.
Sì, ma io non
la cucina bene. No,
quello mi farebbe bene, però io non voglio dire, poi la ringrazio, saluti Marisa, la ringrazio, quando prepara il coniglio alla cacciatora io farò un salto, porto anche Luana.
La venga, la rimandi molto contento, la diretta a me.
Grazie Luana, grazie.
Buon anno a tutti dalla Luna.
She knew exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him to
Siete stanchi di aspettare il 59? Non sapete come arrivare al Polo Scientifico di Firenze? O usate la macchina ma spesso da soli? Prova Nabla Polo, il carpooling degli studenti. Entra nel gruppo Telegram Nabla Polo e diventa Nabla Polo Driver. Sarai automaticamente in contatto con altre persone che ogni giorno fanno il tuo stesso percorso. Il servizio è gratuito, realizzato dai ragazzi e ragazze di Collettivo di Scienze e Collettivo di Polo.
Una vita tra due rivoluzioni. Una documentario con Asia Raufi, Lorenzo Cipriani e Maria Cassi, prodotto da Controradio e TIF su ciò che sta accadendo in Iran, dove le libertà sono negate e la repressione del regime è brutale. Lo presentano Controradio e Controradio Club in collaborazione con La Compagnia e l'associazione Donna, Vita e Libertà, domenica 15 gennaio alle 21 al Cinema La Compagnia di Firenze. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Seguirà un dibattito con i protagonisti del documentario e in collegamento video Andrea Nicastri, inviato del Corriere della Sera e esperto di Iran. Modera Chiara Brilli di Controradio. Domenica 15 gennaio alle 21 alla Compagnia di Firenze, proiezione del documentario Una vita tra due rivoluzioni.
Controradio.
Ad ovest di Padalino, tutto fa Broadway.
19 minuti dopo le 13, Benedetto Ferraro in voce dallo studio Acquario di Controradio. Adesso c'è il solito problema di Deborah Collac, che deve sistemarsi la cuffia, si mette la cuffia, la snoda la cuffia, il filo, poi cerca il
volume,
volume troppo alto, troppo basso.
Qualcuno gliel'hanno dato, non va bene.
Cosa? Che succede?
Sono tutte le cuffie annodate.
Vabbè, l'ho fatto io? No, signora maestra, Ferrara mi ha annodato le cuffie. È così lei, è proprio così, proprio la spiona. Ecco. Va bene, benvenuti ragazzi. Senti, non senti, no. Dimmelo. Non senti perché è questo forse. Qui senti? Non senti. Ah, perché c'è il verde acceso? Ora senti?
Sì.
Troppo alto. Scusate, chiedo scusa agli ascoltatori, ma questo devo fare io, lo faccio volentieri.
A posto, grazie mille.
Sono un ex ragazzo umile.
È lei il tutore della Canocchi con l'H? È lei il tutore in questo caso.
Con l'acqua.
Allora, il suo microfono controlla, Roano, mi dicono il 32 è Amrabat. Ho chiesto alla smorfia cosa era il 32, no? Il 32 è Amrabat, giustamente ci ha detto l'ascoltatore, e un altro ha scritto il 32 è il Capitone. Cercato su Google specifica, non è che voleva fare il quello bravo. Mi è andato a guardare il 32.
Capito, capitone.
Esatto. Bene, detto questo, ragazzi, io dopo mi aiuterai te che sei un hai il cuore viola come me.
Esatto.
Lei purtroppo è iscritta al Juventus Club di Chiesanova, ma ti volevo chiedere di cosa parlerete oggi su TIF, la piattaforma social di Controradio, dove fate questi servizi che oggettivamente sono molto carini, fatti bene, montati bene.
Grazie.
E spicciati bene, come si dice. Posso dire spicciati bene? Speech.
Spicherà.
E rovina così un complimento.
Si chiama Deborah con l'H, spicherate con l'H.
Stamani ci siamo divisi. Io sono andato a parlare con Gianfranco Giannasi, che è il direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, Torre Galli, di Firenze, e mi ha raccontato della situazione drammatica, purtroppo, dei pronto soccorso e degli ospedali poliospedalieri in Toscana, della sanità in generale. Mentre Deborah è andata.
Io tutta un'altra pagina, sono andata alla Fortezza, che ha iniziato Pitti Uomo, la 103esima edizione, quindi ho visto un po' chi arrivava, i look della gente, insomma.
Che no? Belli questi servizi. Come sarà l'uomo del 2023? Come sarà? Sarà casual? Sarà un po' wild?
L'importante è che non vada in pronto
sarà
soccorso.
Sarà tecno?
No, dico, l'importante è che non abbia bisogno del pronto soccorso, poi...
No, infatti io ho apprezzato del tuo servizio il fatto che tu abbia detto i pronto soccorso e non i pronto soccorsi, perché no, si poteva dire come le Coca-Cola.
Ormai.
Le Coca-Cola. Coca-Cola.
Coca-Cola.
E invece io voglio sapere sulla moda, sì, una cosa che mi ha sempre affascinato, però sempre con una visione molto minimal, no? Ma mi affascina soprattutto perché io quello che ti chiedo, voglio il tuo occhio, se hai visto... questa edizione di Pitti, quanto vanno tirati su, accorciato l'orlo dei pantaloni, quanto devono essere libero la caviglia del modaiolo, cioè se sono sempre più corti oppure no, questo ti chiedo perché.
No, quello non ci ho fatto caso, però la cosa che mi chiedevo guardando queste persone che facevano la passeggiata per entrare alla Fortezza,
certo. Non dicevo, si vergognano?
No, No, a parte no, veramente degli outfit bellissimi, alcuni, vabbè, che proprio ti chiedi, ma come ha fatto a mettere insieme un abbigliamento del genere? Perché ci vuole impegno, ci vuole creatività.
Ma c'è gente che fa questo nella vita.
No, no, certo.
Capito?
Cioè, oppure non si è messo gli occhiali la mattina.
No, non bisogna giudicare gli altri, non bisogna mai giudicare gli altri. Mai.
No.
Dopodiché io ho una concezione mia personale nel mio piccolo mondo, inutile, che non è certo un mondo...
Però
io sono convinto, come d'altra parte tutti, anche le persone eleganti veramente insegnano, che il minimal, cioè, sia poi l'eleganza assoluta, no? Un po' come Giorgio Armani quando diceva: io metto la t-shirt e
Armani
sono figo.
Armani ha sdoganato il blu col nero, quindi
cioè, assolutamente, bravo.
Per esempio.
Forse era interista,
forse.
Vabbè ragazzi, io rimanete qui con me, ci ascoltiamo un pezzo,
diciamo
due idiozie prima di chiudere, un po' il mood di questa trasmissione. Comunque oggi ti vedo più allegra, Debora,
Lo sono.
Si avvicina la sagra del Pinolo.
Si avvicina.
Te invece ti vedo sempre, perché se te fai servizi sempre più seri e lei invece fa le cose
perché,
più
divertenti? È perché per proprio il discorso della sagra del Pinolo.
Tanto divertenti quelli dei giorni scorsi non erano, perché abbiamo parlato degli avvelenamenti
di costume.
Però ho capito, lui c'è quest'aria sempre, tutto diventa serio, te c'è questo sorriso, guarda che sole, l'abbiamo aspettato tanto da ieri.
Vabbè,
la tele resta spenta e non la guardo più, ho un nodo in gola che è difficile mandare giù, fumo un po', sposto via la tenda, cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda la nostalgia che sale lentamente come mai, io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere, ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò, quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato e mo' il passato se lo tiene, piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me, salvami, spegni, scaldami, voglio sole, cerco nuova luce nella confusione, un guaglione.
E oggi è come ieri, ma forse un'impressione frutto della mente di un guaglione, sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare, cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare, c'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù, i miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano, dove sono i raggi che scaldavano un guaglione, dove sono gli altri della mia ballotta mo che sono nel ciclone, in dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura e ho energia pura, la musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me, salvami, spegni e scaldami, io se voglio sole, cerco nuova luce nella confusione.
Come vado e vado a sé, punto solo su di me, già so che già sai che
riuscivo a fare quel che sa da fare quando amore non c'è.
Devo impostare perché in tasca manca mone, sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero, so che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male, non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale, so bene dove sono, adesso voglio stare qui, sentire il beat, se l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi, musica colpisce al cuore, boom shap, però non c'è dolore, ti stendi le tue mani quali trici su un guaglione, mentre sta aspettando il sole, e io
oggi non c'è sole intorno. Yeah.
Aspettando il sole, Neffa, l'ultimo pezzo di Ovest di Patatino di oggi.
Allora, meno male c'è Roano.
Meno male, no, c'è Roano. La musica la scelgo io. Roano ogni tanto mi cassa delle cose, tipo dei pezzi che metto in lista spariscono. Perché non gli piacciono, capito?
Giusto.
Il suo modo di esprimertelo, dai.
Sì, è una bruttissima persona, ma gli voglio bene lo stesso, perché nella vita bisogna avere un cuore grande. E noi abbiamo un cuore grande. Qui Ovest di Patatino, un cuore grandissimo. Se dopo mi presti 10 euro, mi fa un furo. Mi spiace. Io allora.
Ma anche oggi, come?
Dobbiamo chiudere, siccome abbiamo Jacopo, il più lucido di controllato in assoluto, non lo diresti mai se lo vedi, ma poi lo è, che va sempre a mangiare al vegetariano, è un ragazzo veramente sensibile alle questioni anche della vita, della natura e dell'ambiente. Io voglio sapere chi si mettiamo come centrale nella Fiorentina Underground, perché mi segnalano che è Gazzì, per il solo fatto di essere stato battezzato in Nesta delle Piramidi. Forse vale la pena. Che dici, Jacopo?
Confermiamo il Nest e le Piramidi.
Gazzì. Accanto li mettiamo, così Da Costa va bene?
Anche un Comper poteva essere interessante. Da Costa, via.
Comper con 2P, ricordatelo sempre,
Con?
2P.
Però.
Che si chiamava Marvin perché il padre era un fan di Marvin Gaye. Questa cosa è l'unica cosa che ci è rimasta impressa di Comper.
Di Comper, chi l'ha visto?
Quindi che abbiamo detto Da Costa. Da Costa gli ho visto buttare via una bottiglia dal sub, una bottiglia di